Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
L'ascensione non indica l'assenza di Gesù, ma ci dice che Egli è vivo in mezzo a noi in modo nuovo. Non è più in un preciso posto nel mondo come lo era prima dell'ascensione. Ora è nella Signoria di Dio, presente in ogni spazio e tempo, vicino a ognuno di noi. Nella nostra vita non siamo mai soli. Abbiamo questo avvocato che ci spera, ci attende, che ci difende. Non siamo mai soli. Il Signore crocifisso e risorto ci guida. Con noi ci sono tanti fratelli e sorelle che nel silenzio e nel nascondimento, nella loro vita di famiglia e di lavoro, nei loro problemi e difficoltà, nelle loro gioie e speranze, vivono quotidianamente la fede e portano insieme a noi al mondo la Signoria dell'amore di Dio in Cristo Gesù risorto, asceso al cielo, avvocato per noi. Grazie.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Domenica prossima in Italia celebreremo la festa dell'Ascensione. Allora abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha dedicato proprio all'evento dell'Ascensione. Era l'udienza generale del 17 aprile 2013. Nella prima parte del nostro programma ma ci accostiamo a questa festa così significativa ma anche poco conosciuta. Lo facciamo attraverso la chiave di lettura che ci è offerta dall'arte. Il nostro ospite è Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico del Vicariato di Roma, appassionato di arte e coautore di un volume dedicato a Caravaggio, edito presso i Musei Vaticani. Benvenuto Monsignor Lonardo.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Il dipinto che lei ha scelto per parlarci dell'Ascensione, dunque un dipinto che raffigura questo evento, non è molto noto e si trova in una delle chiese del centro storico di Roma, è una chiesa legata alla figura del grande santo Filippo Neri. E di quale dipinto si tratta e perché proprio questa scelta?
Sì, ho pensato all'Ascensione di Girolamo Muzziano, che è dentro la chiesa dei padri di San Filippo Neri, dove c'è anche il corpo, la famosa chiesa nuova, che è bello in sé ed è straordinario nell'insieme, perché fa parte di un ciclo. L'opera in sé mostra Gesù che ha un piede attaccato a terra e un altro piede che già si sta sollevando, quasi a dire la doppia realtà di un Cristo che pienamente uomo oramai si è fatto carne, porta la sua carne e con la sua la carne di tutti in Dio, ma è un Cristo che tende al Padre, che ama il Padre, che sale, no? È una tela del 1587 e la cosa straordinaria è che questa tela, che è la decima di un ciclo di 12 opere, fa parte di uno dei cicli del periodo della Controriforma che si è conservato interamente, perché i padri vollero proprio che ogni cappella fosse dedicata ad un passaggio, a un mistero della vita di Gesù visto con gli occhi di Maria. Infatti nell'ascensione di Gesù c'è anche Maria che lo guarda, c'è un particolare che il pittore ha voluto aggiungere che non si racconta nei Vangeli stessi. e si parte dalla presentazione al Tempio di Maria fino dopo all'incoronazione di Maria, e sono tutti pittori, vanno da Cavalier d'Arpino a Filippo Barocci, appunto a Muziano e a Caravaggio, e addirittura i padri si sa che votavano i particolari delle opere. Per esempio in una opera c'era un padre che aveva detto che c'era troppo sangue, e allora hanno fatto una votazione a maggioranza, vivendo San Filippo Neri. Filippo Neri ha visto proprio alcune di queste opere, no? E questo ciclo straordinario, dove appunto sono tutti pittori, di cui Caravaggio è uno della serie e Muziano è il decimo, e poi dopo si sale ancora più in alto perché c'è l'assunzione di Maria e l'incoronazione di Maria, o meglio, non si sale più in alto, ma c'è l'uomo, Maria, primo anticipo di tutta l'umanità, che viene anche lei portata in cielo in corpo e anima perché Cristo è salito. E poi nel barocco è stata fatta la decorazione dell'abside, la decorazione della cupola, che è di Pietro da Cortona, dove proprio si spalanca il cielo, cioè come se chi stesse nella chiesa attraverso la vita di Cristo, attraverso la vita di Maria, viene preso e portato in alto, e nella cupola si vedono il Cristo, il Padre e lo Spirito che presentano il corpo di Maria, quindi Cristo assunto con il suo corpo porta su Maria nel cielo e porta su tutti quanti noi, no? Ed è come un percorso, cioè la chiesa ha una linea che percorre tutte le cappelle e poi sale improvvisamente in alto verso l'abside.
Chi si pone di fronte a questo dipinto entrando nella splendida chiesa di Santa Maria in Vallicella, come è aiutato, quali chiavi di lettura possiede per comprendere la solennità che vivremo?
Potremmo dire che da un lato di nuovo è al centro la carne, l'incarnazione, perché l'ascensione è profondamente diversa dalla reincarnazione. La reincarnazione in qualche modo, anche per il buddismo, è qualcosa da superare, perché in fondo è uno svilimento della carne, cioè vuol dire rivivere continuamente vite nuove, rifare gli stessi esami, in ogni vita dover ripetere i cicli, ma è anche profondamente diverso dal vivere eternamente in terra, che sarebbe estremamente triste, cioè invecchiare e vivere eternamente i propri 100 anni, i propri 90 anni, i propri 80 anni, no? L'ascensione è che quella carne, infatti il Cristo che dipinge il pittore ha i segni ancora della passione, perché, come dire, l'amore veramente lo ha segnato, ha toccato quelle persone, ha toccato quelle vite, ma quell'amore risorto, quella vita risorta viene portata per sempre in Dio, e Gesù non solo ama gli uomini ma ama Dio, e a nulla servirebbe se uno non raggiungesse Dio. Gesù torna al Padre perché lo ama e porta in questa eternità tutta quanta la nostra vita, no? Questa è veramente la pienezza della vita, non rivivere eternamente la stessa vita, ma che l'amore realmente viene portato in Dio e vive per sempre, no? Mi viene in mente ricordo una mamma che aveva perso la figlia, una volta mi ha domandato: Don Andrea, ma mia figlia, io in paradiso la potrò riconoscere, lei mi riconoscerà? Cioè il suo dramma era: ma il paradiso è solo un corpo indistinto, uno stare insieme con Dio. E io le ho risposto: certo che lo rivedrai, perché realmente nell'ascensione noi portiamo il nostro amore, la nostra vita, e tutto ciò che è stato fatto in Dio è eterno, e quindi vi riabbraccerete e sarà un abbraccio di gioia per sempre.
Prima di chiudere, Monsignor Leonardo, una curiosità. Lei accennava a questo ciclo di 12 dipinti, uno dei quali è del Caravaggio. Ecco, ci dice qualcosa di più proprio sul dipinto del Caravaggio?
Credo sia proprio straordinario rendersi conto che Caravaggio era un pittore dell'epoca, era un vero pittore controriformista, non era uno contro gli altri, ma stava proprio insieme agli altri. In realtà nella Chiesa Nuova c'è la copia, perché l'originale fu rubato da Napoleone e poi dopo al ritorno finito nei Musei Vaticani, dove è tuttora, no? E i padri proprio votarono su quell'opera, c'era il committente, la cappella era di alcune persone importanti di Roma, ma erano i padri a stabilire che cosa si doveva dipingere, e Caravaggio dipinse tranquillamente la sua tela insieme alle due del Cavalier d'Arpino, che era suo maestro, insieme a quelle di Muziano, insieme a quelle di Barocci, proprio perché era un pittore dell'epoca. Dopo che fece l'omicidio, divenne cavaliere di Malta, cavaliere crociato, ma voleva tornare a Roma. Roma stava benissimo, era la sua città, lui era un pittore, si sentiva benissimo nella Roma del 1600. E questa deposizione è bellissima perché c'è Cristo morto, lui probabilmente riprende proprio delle immagini anche da Michelangelo Buonarroti dalla Pietà, che ha la mano nel segno della parola, e tocca una pietra, che è la pietra tombale, ma anche la pietra d'angolo, e nel buio del quadro, da sotto la pietra, c'è una pianta che rappresenta la vita, quel corpo è quel corpo che ascenderà, possiamo dire, è il corpo destinato alla risurrezione, perché tutto quel corpo amato, non c'è stato un solo frammento della vita di Gesù che non è stato amore, e insieme ci guarda uno dei personaggi che tiene il corpo, Maria abbraccia, stende le braccia a Maria la Madonna, e tutto il corpo di Gesù è come abbracciato dal distendersi delle sue braccia, ci guarda, ma in realtà non guarda semplicemente noi, ma guardava l'ostia sollevata al momento della consacrazione, e come se ci dicesse: in quell'ostia di voi che partecipate alla messa su questo altare, vi accorgete che è presente quel Cristo che ha dato la vita nella deposizione e quel Cristo che ascenderà al cielo.
Grazie Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico del Vicariato di Roma, appassionato d'arte e coautore di un volume dedicato proprio a Caravaggio, pubblicato presso i Musei Vaticani.
Grazie a lei e buona festa dell'Ascensione.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima ascolteremo un brano tratto dal capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura di questa Domenica dell'Ascensione, in cui la Chiesa celebra l'Ascensione, anche se liturgicamente sarebbe stata il giovedì precedente, nella prima lettura appunto ascoltiamo il racconto di questa ascensione. Il Vangelo invece ci porta alla chiusura del testo di Matteo, le ultime parole che sono nel Vangelo bellissimo di Matteo con la sua struttura e che finisce qui avendo preparato questo finale lungamente per tutti i 28 capitoli della sua organizzazione. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa frase sembra un po' contraddire quello che invece viene raccontato nella prima lettura e quello che noi oggi appunto dovremmo celebrare. Ma il Signore ascende o rimane con noi? Ecco, ascende per rimanere con noi. Questo è un po' il paradosso di questa liturgia. Ovvero sia, il tema dell'ascensione, il tema della salita, il tema che diventa poi piano piano, noi lo abbiamo dimenticato, il tema dell'ascesi cristiana. È il tema di qualcuno che sta arrivando al pieno compimento della sua opera perché questa opera abbia la sua piena efficacia. In certo senso è come se, facendo un parallelo con le nostre relazioni orizzontali, un padre è veramente padre quando il figlio non ha più bisogno di lui. Cioè il lavoro di un padre è piano piano educare il figlio, incoraggiarlo, renderlo forte, dargli struttura, fino a che questo figlio sia capace di fare le cose da solo, senza bisogno dell'aiuto del padre. Allora il padre ha compiuto la sua missione, perché un buon padre, come diciamo molto spesso, non è quello che risolve il problema del figlio, è quello che insegna al figlio a risolvere il problema e i problemi. Ed ecco, essere con i suoi discepoli tutti i giorni fino alla fine del mondo è il fatto che lui descrive un momento prima, loro hanno una missione da compiere, che è portare quello che hanno ricevuto da Cristo e quello che è la vita che in Cristo loro stanno ricevendo a tutto il mondo, fino agli estremi confini della terra, dirà un altro Vangelo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore non è un paternalista che ci vuole sempre stare col fiato sul collo a controllare se facciamo le cose bene o male, ma è uno che ci dà fiducia. È uno che lavora e ha esattamente un millimetro dopo che finisce il tempo dell'educazione e inizia il tempo dell'attività adulta, lui è fuori. Perché? Perché sarà più con noi dandoci fiducia. Se una persona riceve fiducia, in fondo quello che fa è intriso della fiducia ricevuta. Se invece una persona non riceve fiducia, non esiste. L'altro controllerà tutto, l'altro starà tutto il tempo a rivedergli le bucce, per cui di fatto in ogni cosa lui deve sparire, perché l'altro non ha lasciato lo spazio per essere. Sappiamo che psicologicamente si cresce dalla fiducia paterna. Noi abbiamo due polarità nell'educazione. Il maestro che non dà fiducia all'allievo, per cui continua a controllare, a invadere il campo, a non lasciarlo operare da solo, a non lasciarlo anche un po' sbagliare per crescere, e il maestro che in realtà sembrerebbe dare fiducia ma semplicemente si disinteressa, perché un po' ha poco da insegnare e un po' forse semplicemente non ama il discepolo. Il padre assente, il padre che non dà quello che deve dare perché forse, rivediamo, neanche ce lo ha da dare. Ecco, noi siamo fra queste due polarità assurde, queste due patologie. Vediamo il Signore Gesù che ha tanto da insegnarci ma sa lasciarci spazio. Che meraviglia, che libertà e nello stesso tempo che cura, che amore. Noi riceviamo tutto da Dio, ma Dio ci dà spazio, Dio ci dà identità. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma vi lascio fare le cose, sono lì, pronto ad aiutarvi, come tutti coloro che evangelizzano sperimentano, dalla mattina alla sera, l'aiuto di Dio, ma anche l'incredibile gioia di poter essere parte, di poter essere in certo senso incredibilmente attori delle opere di Dio, fare le opere di Dio. Dio fa le sue opere in noi. In un certo senso è come se, dice Sant'Agostino, Dio si incarni una seconda volta. La prima volta si incarna prendendo il nostro corpo e una seconda analogica volta si incarna fidandosi dei cristiani, della Chiesa, dando alla Chiesa le sue opere. Passa per mezzo delle nostre mani, delle nostre parole, dei nostri corpi, dei nostri rapporti, della nostra realtà. Quale responsabilità incredibile, quale fiducia spaventosa riceviamo, però anche quale aiuto incredibile noi riceviamo. Allora, quello che si evince da questo Vangelo è che il Signore Gesù ascende al cielo come per crearci lo spazio per andargli dietro, per entrare anche noi in questa dinamica, ascendere anche noi, e in primis ascendere dall'uomo vecchio all'uomo redento, dalle nostre opere alle opere di Dio, e poi portare le persone a Dio e portare in questo movimento, il movimento dell'ascesa al Padre. Veniamo dalla terra e andiamo verso il cielo. Questo è il movimento, e questo implica, richiede un'esperienza. L'esperienza del potere di Cristo, che non è un potere semplicemente terreno, è un potere che unisce il cielo e la terra. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, non o in terra. Quando le cose diventano insaporite di cielo, insaporite di paradiso, i poteri sulla terra sono i poteri della terra, punto e basta. Nelle tentazioni il demonio dice che a lui è stato dato ogni potere sulla terra. E questo non è sbagliato, è una trista realtà. I poteri sulla terra, che sono solo poteri terreni, sono sotto l'egida del maligno, dell'inganno, del potere, della violenza. Ma chi ha il potere di unire il cielo e la terra, ovvero sia qui, su questa terra, mostrare il cielo? Chi stravince? Chi si impone? No. Chi riesce a riempire le cose di amore? Chi riesce a mettere il cielo nelle cose, o meglio a svelare il cielo nascosto nelle cose? Ecco, questa è la nostra opera. Immergere gli uomini nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, cioè inzupparli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La parola baptizoma in greco vuol dire immergere, appunto. Portare le persone a vivere lì dove stanno, ma già con il cuore che ascende al cielo, che le cose sono la via dell'ascesi verso il cielo. Questa è la nostra incredibile, importantissima opera. Il Signore Gesù ascende al cielo perché noi siamo la via del cielo su questa terra, perché veramente, come diciamo nel Padre nostro, sia fatta la sua volontà come in cielo così in terra. Ecco, che vita straordinaria che ci chiama a vivere il Signore Gesù. Che cose incredibili, meravigliose, belle, consolanti. Dobbiamo però stare attenti. Non è il potere terreno quello che ci lascia il Signore Gesù. Non è il potere che si impone su questa terra. Questo potere lo può vivere un malato in un letto di dolore. Questo potere lo può vivere un carcerato. Questo potere lo può vivere uno sconfitto. Il potere di incontrare il cielo lì dove sta, in quel letto, in quella cella, in quella sconfitta, in quella realtà. Questo è potere che il Signore Gesù estende a noi e ci permette addirittura di poter estendere agli altri.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.